Allora, che faccio? La metto lì.
Anch'io sono cercando di capire. Aspetta un attimo.
Sergio, scusa, posso metterlo lì? Grazie.
Allora, possiamo iniziare. Dovete scusarci per questo contrattempo, però prima di noi c'era una compagnia teatrale, ha numerato tutte le poltroncine, quindi la nostra numerazione è saltata e abbiamo dovuto rifare questo barattolo che avete visto qui. Adesso ho alcune informazioni che riguardano lo svolgimento di questa regione. Per primo, ecco, sarebbe cosa gradita se i telefonini venissero spenti o almeno configurati a vibrazione. Secondo, come usiamo fare sempre nei nostri convegni, sarebbe una cosa bella darci del tu, proprio come partire. Un'altra cosa, domani, sabato, la via Sardegna è soggetta a disco orario. Quindi bisognerà, cioè non è che uno ogni ora deve andare a cambiare il strade, quindi bisognerà parcheggiare nelle traverse. Ci sono, anche qui vicino al comune, ci sono centinaia di punti auto. Domani si inizia alle ore 9 sino alle ore 12. Alle 12 c'è la pausa pranzo e si riprende alle 16 sino alle 20. Durante questo incontro, dalle 16 alle 20, ci sarà il primo confronto libero con Alberto, che è un bellissimo momento dove chi vuole può fare domande rispetto a dubbi o curiosità sui Vangeli. Domenica si inizia sempre alle ore 9 e si prosegue sino alle 12. Anche in questo incontro è previsto il confronto libero con Alberto. Alla fine dell'incontro, sempre in questa sala, verrà celebrata l'Eucaristia. Per quanto riguarda il pranzo di sabato, che consumeremo nel ristorante di Juan qui a fianco, ci sono ancora, non ho detto che ci sono ancora dei posti liberi. Chi volesse prenotarlo può farlo, ritirando all'uscita il buono pasto e versando la quota di 15 euro. Perché è vero che ci fanno il menù turistico, però le spagano per camerini e quindi dobbiamo fare tutto noi anche lì. Stavo dicendo, il menù è turistico e quindi Aragosta non ce l'è. Allora, perché questa tre giorni abbiamo voluto farla dopo, questa tre giorni e questo tema in modo particolare, l'abbiamo voluta fare dopo che una coppia di sposi, dopo un nostro viaggio in Burundi, e sentendoci parlare, ha detto ma perché non provate ad ascoltare fra Alberto Maggi? Questa coppia poi è presente qui adesso. E noi questo l'abbiamo fatto. Ed è successa una cosa molto strana. Cioè, voi sapete che quando uno fa un discorso, quando uno vuole esprimere un concetto, per rafforzarlo, generalmente si rifà a qualche frase di qualche personaggio illustre. Tanto per dire, come dire, lo sta dicendo lui e quindi sono tranquillo pure io, vuol dire che è una cosa detta bene. Questo, a maggior ragione, avviene nell'ambito religioso, dove c'è quella famigerata infallibilità per la quale chiunque si rifà a una qualsiasi a una frase, a un concetto di un qualsiasi pluridecorato della nostra di tutte le religioni è tranquillo, è tranquillo. Beh, da quando abbiamo questo qui lo facevamo pure noi, io in modo particolare, anche facendo qualche piccolo convegno, facevo una volta a Sant'Agostino, una volta a qualcuno, comunque ci si rifaceva. Mentre da quando abbiamo conosciuto e sfruttato, perché noi siamo dei grandi sfruttatori, perché chi studia sono loro, cioè sono loro che fanno le ricerche. Ecco, da quando abbiamo iniziato a lavorare sulle ricerche di Alberto è successa una cosa strana, cioè non abbiamo più avuto la necessità di far ricorso a frasi fatte di questi illustri personaggi. Perché all'interno del Vangelo, grazie alle chiavi di lettura che questi studiosi ci hanno dato, era possibile trovare tutto e di più di quello che volevamo esprimere. Ecco, io finisco qui, per questo Alberto te l'ho già detto, ti ho già ringraziato una volta, ti ringrazio ancora e a tutti quanti buona tre giorni. Un'altra cosa, non lo presento perché mi sembra, è meglio che si presenti lui. Io vado via.
Facciamo una prova di audio per vedere come si sente. Ditemi come si sente, più su. Prova. 1, 2, 3, si sente? No, sì. Ecco, sembra che adesso sia stato regolato bene. Sentite bene? Sì, non c'è rimbombo. Bene. Allora, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Non è la mia prima volta in Sardegna, ma la prima volta qui a Cagliari, in questo luogo. E ringrazio gli amici che hanno organizzato, che hanno messo in moto questa organizzazione. E iniziamo questa sera. Mi sembra, io sento con il rimbombo, voi come sentite? Ma è vero, sono aperto al soffizio. Allora, adesso come si sente? Vediamo, ditemi voi, anche se c'è il rimbombo diventa un soffizio per chi ascolta e per chi parla. Allora, vediamo se adesso va meglio. Allora, iniziamo questa nostra tre giorni su un tema che vedrete ci interessa molto da vicino a tutti quanti. Perché vediamo la figura del personaggio nei Vangeli, dopo Gesù è il personaggio più citato, e chi è? È Simon Pietro. Simon Pietro che è un personaggio controverso, vedrete. E lui non sembra come esserci nelle zone grigie, o c'è bianco o c'è nero. È il personaggio che, invitato da Gesù ad essere pescatore di uomini, è stato l'unico a dover essere pescato. Conoscete la scena in cui Pietro affoga e dice: salvami Signore. E Gesù ti ha detto di prendere rimprovero, uomo di poca fede, perché dubitare? Io sento malissimo, voi come sentite? Si sente male, vero? Un attimo, vediamo di aggiustare il microfono perché altrimenti diventa... Prova. 1, 2, 3, prova. Alzo, provo a tirar su.
Così dovrebbe funzionare.
Allora, non mi sembra che si senta. 1, 2, 3. Non è chiuso questo, no? Va bene, no? Allora, no, se c'è il rimbombo, allora prova, io lo metto giù, prova. Allora, ecco, forse adesso sembra che vada meglio, vero? Come fare adesso? Da un po' meglio migliorare un po'. Vediamo. Per domani vedremo di migliorare. Allora, dicevamo, Simon Pietro è l'unico personaggio che, invitato da Gesù ad essere pescatore di uomini, ha dovuto essere pescato. Viene benedetto da Gesù, lo vedremo domani, quando Gesù gli dice beato te Simone, e subito dopo, roba di 5 minuti, dopo che Gesù gli ha detto beato te Simone, viene allontanato da lui e dice vattene Satana, perché mi sei vinciato, mi sei di scatto. È chiamato ad essere una pietra adatta per costruire la comunità di Gesù. Gesù gli dice tu sei una pietra, e poco dopo viene rimproverato come una pietra dello scatolo. Giura di essere pronto a morire per Gesù, dice sono pronto a dare la mia vita per te, e figurati, dopo di fronte a una serva si spaventa e spergiura di non conoscerlo. Ebbene, è un personaggio, questo di Pietro, nel quale gli evangelisti riassumono e concentrano tutte le contraddizioni di noi credenti. Quindi nella figura di Pietro noi potremmo vedere i nostri entusiasmi, le nostre vigliaccherie, e per questo è un personaggio che va analizzato per vedere la nostra vita di credenti. Quello che conta, ed è questo che vedremo in questo itinerario di Pietro, è che se Pietro ha rinnegato Gesù, Gesù però gli è rimasto fedele. Il Signore può essere tradito, ma mai tradirà. Il Signore può essere abbandonato, ma mai abbandonerà. E per questo Gesù ha dedicato tante attenzioni e tanto tempo più a Pietro che agli altri discepoli. Perché? Se Simone, come vedremo, è testardo, Gesù è molto più testardo di lui, e l'amore alla fine ha vinto e riesce a convertirlo. E da Pietro, diciamo, diventerà quella pietra adatta alla costruzione. Potremmo dire che Pietro è l'unico diavolo, Gesù l'ha chiamato Satana, che è diventato santo, quindi è una speranza per noi tutti, e potremmo prendere Pietro come protettore dei credenti ottusi e testardi come lui. Prima di iniziare l'analisi di brani biblici che lo riguardano, una cosa che forse è ovvia, ma è bene ricordarla: cosa sono i Vangeli? I Vangeli, pur contenendo elementi storici, non sono una storia, ma una teologia. Quelli che troviamo nei Vangeli non sono dei fatti, ma delle verità. Quindi questa premessa è importante tenerla presente per comprendere quello che andiamo a leggere. Iniziamo a esaminare la figura di Pietro dall'evangelista che più di tutti gli altri se ne interessa, ed è Giovanni. Pietro nel Vangelo di Giovanni viene nominato, pensate, ben 34 volte contro le 24 di Matteo o le sole Luca e Marco che hanno 19. Quindi iniziamo a esaminare la figura di Pietro in questo Vangelo, dove l'Evangelista se ne occupa in maniera particolare. Iniziamo questa sera, naturalmente finiremo domani in Matteo. E questo Vangelo, tra l'altro, è l'unico nel quale Gesù, quando si incontra con Simone, non invita a seguirlo. Per questo dicevo prima, gli evangelisti non ci presentano una storia, ma delle verità. E ogni evangelista prende elementi della vita, dell'insegnamento di Gesù, e poi li costruisce secondo il suo piano teologico, perché quello che ci può trasmettere non è un fatto, ma una verità. Sappiamo che negli altri Vangeli Gesù, il primo discepolo che invita, è Simone Pietro, insieme al fratello a seguirlo. Qui, in questo Vangelo, e adesso lo vediamo, Gesù non li invita a seguirlo. Lo inviterà, e lo vedremo domani mattina, soltanto una volta che Gesù sarà risuscitato. Allora, Giovanni il Battista ha indicato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qual è questo agnello? Giovanni Battista si rifà all'agnello che Mosè, la notte dell'esodo, della liberazione dalla schiavitù egiziana, aveva chiesto al popolo di mangiare, perché la carne avrebbe dato la forza per iniziare il cammino verso la liberazione, e il sangue li avrebbe liberati dalla morte. E i discepoli che erano presenti quando Giovanni Battista indica Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lo seguono. E scrive Giovanni, capitolo 1, versetto 40, che quello stesso giorno i discepoli si misero a vivere con Gesù, e Andrea, il fratello di Simon Pietro era uno dei due che avevano ascoltato Gesù e avevano seguito Gesù. Quindi i primi personaggi che abbiamo è Andrea, il fratello di Simone, poi c'è un discepolo che è il primo a seguire Gesù, ma è anonimo, non verrà mai nominato e sarà sempre un po' l'antagonista di quest'altro discepolo di Pietro. Ebbene, Andrea andò a cercare per primo a suo fratello, al suo proprio fratello Simone, e gli dice: abbiamo trovato il Messia. Quindi Andrea, che era presente quando Giovanni Battista ha indicato Gesù come colui da seguire, per prima cosa cosa fa? Va dal fratello e gli dice: abbiamo trovato il Messia. È strano, da parte di Simone c'è una muta, né una parola, né un commento, né entusiasmo, niente di tutto questo. E allora è Andrea che lo deve prendere e scrive: Giovanni lo condusse. Quindi Pietro non ci va di sua iniziativa, ha saputo, dice: abbiamo trovato il Messia. Pietro avrebbe potuto rispondere con entusiasmo, chiaro, o prendere lui l'iniziativa. No, deve essere condotto. Scrive: Giovanni lo condusse a Gesù. E qui c'è una scena traumatica, molto molto fredda da parte, come lo scrive l'Evangelista. Gesù, fissatolo, gli disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiameranno Cefa, che significa pietra. Il verbo fissare nel Vangelo di Giovanni lo troviamo soltanto due volte: quando Giovanni fissa Gesù e lo indica come l'agnello di Dio, e quando Gesù fissa a Pietro e gli dice che è il figlio di Giovanni. Qual è il significato di questo fissare? Fissare significa ascoltare la persona e comprendere la realtà interiore, quella che non emerge fuori. Ebbene, come Giovanni ha visto in Gesù l'agnello di Dio, Gesù in Pietro dice: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Cosa significa questa espressione? Giovanni non è qui il padre di Simone, perché l'articolo determinativo il figlio significa il figlio unico, e abbiamo appena visto che Simone ha un fratello, Andrea. Il figlio indica il figlio per eccellenza. Allora, siccome sia Simone che Andrea erano discepoli di Giovanni Battista, questo sa indicare che Pietro è il discepolo ideale di Giovanni, ma non era presente quando Giovanni ha indicato Gesù come colui da seguire, e sarà questo il motivo che poi vedremo domani mattina quando Gesù nell'interrogatorio finale lo chiamerà Simone di Giovanni. Quindi tu sei il discepolo di Giovanni, ti chiameranno Cefa, che vuol dire Pietro. Per adesso noi non sappiamo il significato di questo nome che Gesù non mette a Pietro. Gesù non gli cambia il nome a Pietro, ma dice che sarà conosciuto per questo soprannome. La pietra indica la durezza, e vedremo man mano che verrà fuori nel Vangelo, quando gli evangelisti gli adopereranno questo termine, come questo termine pietra indicherà la caparbietà, l'ostinazione, la testardaggine di questo discepolo, che poi lo porterà a tradire Gesù. Ma per adesso stiamo a vedere. Gesù mai si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo Pietro, ma sarà un espediente letterario dell'Evangelista che, quando ci presenta questo discepolo in sintonia con Gesù, praticamente mai, lo chiama Simone. Normalmente lo presenta come Simone Pietro. Quando poi questo discepolo passa all'opposizione, alla contraddizione di Gesù, lo presenterà unicamente con il soprannome Pietro, che indica la sua caparbietà, la testardaggine. Quindi è chiaro, Gesù non si rivolge mai a questo discepolo chiamandolo Pietro. Quando Gesù deve parlargli lo chiama Simone. Ma è l'Evangelista che, quando vuole indicare che questo Simone sta agendo al contrario di Gesù, lo chiama, lo presenta come Pietro. Dal momento dell'incontro con Gesù fino poi al momento drammatico dell'ultima cena, e quello peggio ancora della cattura, Simone non compare se non in un unico episodio, che è chiarificativo e ci fa comprendere per domandare. È l'incontro drammatico che l'Evangelista mette al capitolo 6, nel lungo discorso che Gesù ha fatto nella sinagoga di Cafarno, un discorso alla fine del quale gran parte dei suoi discepoli lo abbandona. Cos'è che ha detto di grande Gesù nella sinagoga di Cafarno che gli ha costato la perdita della gran parte dei discepoli? Ha fatto comprendere loro, a questi discepoli, che lo seguono convinti che lui è il Messia triunfatore, quello che va a Gerusalemme a prendere il potere, che seguire Gesù significa farsi pane per gli altri, cioè dare la propria vita per gli altri. Udendo queste cose, gran parte dei discepoli se ne vanno, se lo mandano. E Gesù non corre dietro. Gesù non attenua quello che ha detto. Gesù è disposto a rimanere solo pur di non rinunciare al suo programma di essere pane, cioè vita, per gli uomini. Disse allora Gesù ai dodici: forse volete andarvene anche voi. Ed è qui che per la prima volta, dopo l'incontro con Gesù, abbiamo visto che Pietro di fronte a Gesù non dice una parola, scena muta, non dimostra nessun entusiasmo, e soprattutto Gesù non gli ha chiesto di seguirlo, ma Pietro lo segue. Ebbene, qui è la prima volta che finalmente Pietro riprende la parola. Gli rispose Simone Pietro. Ecco, quando è presentato con il nome e il soprannome, sappiamo che la sua reazione sarà per una parte giusta e per l'altra no. Signore, da che andremo? Tu hai parole di vita eterna. Questa è la parte positiva. Simone ha compreso, quella che poi inizierà nel Vangelo, che nelle parole di Gesù, provo ad abbassare, no? È una parola. È una parola. Vediamo un po', adesso va un po' meglio, non so. Perché è un torto. Allora prova no, adesso sì, vediamo un po'. Simone ha riconosciuto nelle parole di Gesù la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Questa è la forza del messaggio di Gesù. Ognuno di noi sente un desiderio di pienezza di vita e trova nelle parole di Gesù la formulazione a questo suo desiderio. Quindi tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il consacrato di Dio. Ed ecco dove Pietro si sbaglia. Il consacrato di Dio era un'espressione che indicava il Messia atteso dalla tradizione. Qual era il Messia atteso dalla tradizione? Era il figlio di Davide, colui che come Davide, attraverso la violenza, attraverso la forza, avrebbe conquistato il potere a Gerusalemme e avrebbe inaugurato il regno di Israele sottomettendo i popoli pagani. Era l'uomo che era stato incaricato di portare la vendetta del nostro Dio. Curiosamente, questa risposta di Pietro è simile a quella che troviamo nel Vangelo di Marco per bocca della persona posseduta da uno spirito impuro, che dice al Signore: tu sei il Santo di Dio. Ebbene, Gesù non risponde con entusiasmo a questa affermazione di Pietro. Dice Gesù: non ho forse scelto io voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo. Si riferisce, dice l'Evangelista, e gli parla di Giuda, il figlio di Simone Iscariota. Questo infatti stava per tradirlo, uno dei dodici. Quindi di fronte alla dichiarazione di Pietro, Gesù annuncia il tradimento proprio di uno di quelli che, anziché abbandonarlo, ha scelto di seguirlo. E anche Pietro, al momento di farlo, non ne sarà capace. Quindi per Gesù la situazione è drammatica. Gran parte dei discepoli lo hanno abbandonato. Molti di quelli che stanno con lui non gli credono. Uno di questi è un diavolo e vedremo che Simone anche ancora non è in grado di seguirlo. Ma, e questo sarà l'episodio clou di questa serata, l'elemento dove per la prima volta appare Pietro col suo soprannome e testardaggine e che ci fa capire il suo carattere è l'episodio importantissimo che stasera analizziamo nei limiti di tempo che abbiamo della lavanda dei piedi. Per chi può seguire, quindi leggiamo e commentiamo il capitolo 13 di Giovanni. Scrive Giovanni: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, è la festa della liberazione, Gesù è cosciente che in questa festa andrà a perdere la vita. Lui che aveva amato i suoi che erano nel mondo fino alla fine li amò. Gesù che ha dimostrato ai suoi discepoli l'amore del Padre, quindi dice l'Evangelista, fino alla fine li amò. È un'espressione curiosa. Perché questo fine alla fine? L'Evangelista prende in prestito queste frasi dal libro del Deuteronomio, dove c'è scritto che quando Mosè terminò di scrivere in un libro le parole della legge fino alla fine, è importante quello che l'Evangelista ci descrive. Come Mosè scrisse le parole della legge in un libro fino alla fine, Gesù ama i suoi fino alla fine. Gesù è venuto a proporre una nuova alleanza, una nuova relazione con Dio. Mosè, il servo del Signore, aveva imposto una relazione tra i servi e il loro Signore basata sull'obbedienza. Gesù, il figlio di Dio, viene a proporre un'alleanza tra i figli e il loro padre basata sulla somiglianza del suo amore. Questa è la novità portata da Gesù. Il credente con Gesù non è più colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma colui che somiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Quindi Gesù questo ha testimoniato. Quello che regola la vita del credente non è più l'osservanza della legge, ma l'amore. Quindi Gesù ha portato al massimo la sua capacità d'amore. E di fronte a questo ci aspetteremo una scena grandiosa. Quindi Gesù porta, avendo amato i suoi, li ama fino al massimo. Scrive Giovanni, mentre cenavano, è importante questo dettaglio, il diavolo aveva gettato il cuore a Giuda, a Simone, di consegnarlo. Il cuore, la cultura ebraica, è la mente. Quindi il diavolo, il nemico del Signore, il nemico degli uomini, ha già trovato in Giuda un suo alleato. Perché? Quello che sprona Giuda, quello che determina il cammino di Giuda, è l'interesse. E quindi il diavolo ha trovato uno in cui fa capolino l'interesse. Ebbene, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era uscito da Dio e da Dio ritornava, quindi Gesù è pienamente cosciente di quello che gli sta per accadere, ed ecco come al rallentatore qualcosa di inaudito, qualcosa di inaspettato. Allora suona cena, stava cenando, è l'ultima cena. Giovanni non riporta, come gli altri evangelisti, le parole di Gesù sul pane e sul vino, ma è quello che più degli altri ci fa comprendere il profondo significato di questa cena. Ebbene, stanno cenando, mentre cenavano, quindi non all'inizio, si alza la tavola, depone il mantello. Qui, anziché usare il verbo togliere come ci saremmo aspettati, si toglie il mantello, no? L'evangelista dice depone perché lo mette in parallelo con quanto Gesù aveva detto: io depongo la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Quindi il mantello rappresenta la sua vita. E preso una sudatoria, non dice se lo cinse, ma cinse se stesso. È importante, come dicevamo all'inizio, l'evangelista non ci vuole trasmettere dei fatti, ma delle verità, non della storia, ma della teologia. Quindi Gesù si alza, depone il mantello, che significa il dono della propria vita, e non dice, come ci saremmo aspettati, si cinse di un asciugatoio, ma cinse se stesso. L'asciugatoio, segno del servizio, rimarrà il segno distintivo di Gesù. Gesù non veste i paramenti sacerdotali, Gesù non indossa abiti religiosi. Quello che Gesù indossa, e vedremo che non si toglierà, è un indumento che indica il servizio. Gesù è riconoscibile dall'atteggiamento che ha di mettersi a servizio degli altri. E ancora però non sappiamo quello che Gesù sta per fare. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. È qualcosa di assurdo, di incomprensibile, e vedremo di molto significativo anche per noi oggi. Lavare i piedi era compito delle persone considerate inferiori nei confronti dei superiori. Era obbligato a lavare i piedi il figlio al padre, era obbligato a lavare i piedi la moglie al marito, ed erano obbligati a lavare i piedi i discepoli al loro maestro. E qui invece abbiamo il Maestro che si mette a lavare i piedi ai discepoli. Il Signore si mette a fare un lavoro da servo, perché quelli che sono considerati servi si possono sentire Signore. Ma è importante anche per noi oggi. L'Evangelista non mette questa lavanda dei piedi prima della cena, perché questa lavanda dei piedi si faceva prima di mettersi a cena per essere pienamente puri, ma la colloca durante la cena. L'Evangelista sta dando un'indicazione di una ricchezza teologica incredibile. Non è vero, secondo la cultura ebraica, che bisogna purificarsi per partecipare alla cena, ma è la partecipazione alla cena quello che purifica. Questo è clamoroso. Per partecipare all'Eucaristia, perché di questo si tratta. Non è vero che le persone devono purificarsi, ma è il partecipare all'Eucaristia quello che purifica le persone. Quindi è una pennellata, ma l'Evangelista ci sta facendo comprendere quella che poi sarà tutta la sua teologia, che il Signore non attende che l'uomo sia degno per poterlo accogliere, ma è l'accoglienza del Signore quello che ne rende l'uomo degno. L'uomo non si deve purificare per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che purifica l'uomo. Perché? Perché l'amore di Dio non viene dato come un premio, ma come un regalo. L'amore di Dio non guarda i meriti delle persone, ma i loro bisogni. È nella cena in cui Gesù non si presenta come un premio. Cos'è un premio? Chi riceve un premio, se vede che ha compiuto qualcosa, per ottenerlo. Il Signore non si concede come un premio, ma come un regalo. Mentre il premio dipende dai meriti di chi lo riceve, il regalo del cuore del donatore. Quindi Gesù, mentre c'è questa cena, comincia a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cibo. Gesù sta rovesciando completamente il concetto di Dio. In quella cultura Dio dove stava? Dio stava in alto, nell'altissimo dei cieli. La società era come una piramide. Chi era il più vicino al Signore? La persona che stava ai vertici della piramide. E chi era, nella cultura giudaica, la persona che stava ai vertici? Il sommo sacerdote o il re. Chi sono i più vicini al Signore? Il sommo sacerdote. Poi c'era tutta la stratificazione, i sacerdoti, gli uomini, le donne, i servi, e all'ultimo livello della piramide. Se il sacerdote che è al vertice della piramide è il più vicino a Dio, chi sono i più lontani? I servi. Ebbene, Gesù, compiendo il lavoro di servo, si mette a fianco degli ultimi della società. Il che cosa significa? Chi sono i più vicini al Signore? Quelli che liberamente, volontariamente, per amore, si mettono a servizio degli altri. Ma chi sono i più lontani? Quelli che detengono titoli religiosi, quelli che in nome del potere religioso pretendono dominare, comandare e guidare la vita degli altri. Quindi l'azione di Gesù è significativa. Gesù non sta facendo un gesto di umiltà, ma sta presentando una profonda verità. Dio, il Dio che si è fatto uomo, sta accanto agli ultimi della società. Allora soltanto chi sta accanto agli ultimi della società è vicino a questo Dio che si è fatto uomo. Ma ecco l'incidente. Venne dunque da Simon Pietro. Il fatto che Gesù per ultimo vada da Simon Pietro significa che Simone è il più lontano. Lo troveremo poi nella cena, quando Simone deve chiedere al discepolo che sta accanto a Gesù di rivelargli chi è il discepolo traditore. Quindi Pietro si trova all'ultimo posto. Ebbene, Gesù viene a lui e questo gli disse inorridito: Signore, tu a me lavi i piedi. Probabilmente Simone è l'unico dei discepoli che ha capito quello che Gesù ha fatto o quello che Gesù sta facendo. Se Simone non accetta il gesto di Gesù è perché lo ha capito profondamente. Cosa ha capito Simone? Perché Simone, in questo Vangelo lo vedremo, ambisce lui ad essere il leader, il capo del gruppo. Simone l'ha capito. Se Gesù, che è il maestro, lava i piedi era un compito ripugnante. Provate a immaginare cosa significava a quell'epoca il piede di una persona, la gente andava in giro scarsa, in queste vie di terra battuta, in mezzo agli escrementi, il sudore, la polvere, gli sputi, i piedi erano la parte più impura della persona. Ebbene Gesù, come abbiamo detto, non ha atteso che le persone si purificassero. Gesù non ha avuto ribrezzo a iniziare a liberare le persone dalla parte più impura, ma Pietro capisce: se Gesù, che è il maestro, si mette a lavare i piedi agli altri, va a finire che tocca farlo anche a me, e lui non ha nessuna intenzione. Lui vuole essere il leader del gruppo, ma non di mettersi a servizio degli altri. Quindi inorridito dice: tu che sei il Signore e il Maestro, lavi i piedi a me che sono un discepolo. La risposta di Gesù è molto molto secca. Replicò Gesù e gli disse: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo intenderai dopo questo. Sarà, quando lo vedremo, lo scontro finale di Gesù una volta risuscitato. Il gesto di Gesù sta preparando Pietro al servizio, l'unico titolo che consente di seguire Gesù. Gesù, come vedremo, è colui che si riconosce dal servizio, e l'unico titolo per seguire Gesù è quello del servizio. E Pietro allora rifiuta. Gli dice Pietro: ecco, per la prima volta questo discepolo è presentato soltanto con il soprannome negativo. Allora abbiamo detto che c'è questo discepolo, si chiama Simone. Quando l'Evangelista lo presenta sempre come Simone Pietro. Quando questo discepolo agisce al contrario, all'opposizione o in contraddizione a Gesù, viene presentato soltanto con il soprannome negativo. Quindi quando andiamo a leggere i Vangeli, questo può servire come comprensione. Quelle volte che troviamo nel Vangelo soltanto il soprannome negativo, Pietro, che indica la testardaggine, la caparbietà, l'ostinazione di questo discepolo, siamo certi che Pietro sta in opposizione, in contraddizione a Gesù. Gli dice Pietro: tu non mi laverai mai i piedi. Quindi Pietro rifiuta. Pietro ha capito perché, se accetta il gesto di Gesù, deve poi accettare di comportarsi come lui, e lui non accetta. Ebbene, Gesù è molto chiaro e anche molto freddo: se non ti laverò non avrai parte con me. Quindi Gesù è molto chiaro: o ti fai lavare i piedi o non hai nulla a che fare con me. Perché Gesù è così severo, così chiaro? Perché chi non accetta il servizio non ha nulla a che fare con Cristo. Chi non accetta il servizio non ha nulla a che fare con un Dio che si è messo a servizio degli uomini. Chi accetta di essere sottomesso non ha compreso Gesù e non ha nulla a che fare con un Cristo che è venuto a rendere le persone libere. In questo episodio della lavanda dei piedi abbiamo qualcosa di straordinario. Gesù, che è stato presentato dall'Evangelista come il Dio che nessuno ha mai visto, nel prologo, cioè il capitolo con cui inizia il Vangelo di Giovanni, c'è scritto: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio nella rivelazione. Cosa significa? Tutto quello che voi pensate, scrive Giovanni, di sapere, di credere, di conoscere su Dio, adesso sospendetelo e centrate tutta la vostra attenzione su Gesù. Tutto quello che coincide con Gesù lo mantenete, ma tutto quello che si distanzia o si ostacola lo lasciate fare. Quindi Dio nessuno l'ha mai visto, solo Gesù nella rivelazione. Quindi molte cose che noi crediamo in Dio e non vediamo in Gesù vanno allontanate, vanno abbandonate. Solo in Gesù possiamo capire che è Dio. Questo significa che non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Qual è la differenza? Se io dico che Gesù è uguale a Dio, significa che qualcosa di questo Dio io conosco. E no, l'Evangelista dice: no, non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Quindi tutto quello che vedo in Gesù, questo è Dio. Quando Filippo gli chiederà: mostraci il Padre, ci basta? Gesù risponderà: Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Ebbene, che cosa ha manifestato Gesù in se stesso? Un qualcosa di inaudito, di incredibile, di mai conosciuto nella storia delle religioni. In tutte le religioni sono gli uomini che devono servire Dio e gli uomini che devono offrire a Dio. Ebbene, con Gesù si presenta un Dio che si mette lui a servizio degli uomini, un Dio che non chiede le offerte agli uomini, queste le chiedono i sacerdoti per ingannare e sfruttare la gente, ma Dio non chiede le offerte agli uomini, ma è un Dio che è lui che si offre agli uomini, chiede di essere accolto dagli uomini per fondersi con loro e dilatare la loro capacità d'amore. Questo è il Dio che si manifesta in Gesù. Allora Gesù dice: se non ti laverò, non avrai parte con me. E qui viene fuori il carattere scaltro, furbo, sfrontato di Pietro. Quindi Pietro dice: tu a me i piedi non me li lavi. Gesù dice: se io non ti lavi i piedi, tu non hai nulla a che fare con me. Accidenti. Pietro si trova con le spalle all'angolo, cosa può fare? Ed ecco la sua scaltrezza. Gli dice Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Ricordate all'inizio? Eravamo vicini alla festa di Pasqua. Per la festa di Pasqua i giudei salivano a Gerusalemme per purificarsi. Allora la purificazione consisteva sì nel lavarsi i piedi, ma nel purificarsi eventualmente le mani e anche il capo. Cioè Pietro la vuole buttare sul rito liturgico, cioè non un gesto, espressione di vita, che dopo a me mi tocca andare a lavare i piedi degli altri, ma facciamo un bel rito, facciamo una purificazione liturgica. Ma Gesù taglia corto, dice: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Gesù corregge la mentalità di Simone. Il suo non è un rito purificatorio, ma un gesto di servizio. Quello che purifica non è farsi lavare i piedi, ma lavare i piedi agli altri. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese il mantello e si sdraiò di nuovo e disse: capite ciò che vi ho fatto? Ricordate le azioni? Gesù si alza e ora si siede. Aveva deposto il mantello, ora lo riprende, ma c'è qualcosa che manca e non è una distrazione. Gesù si era messo il grembiule, l'asciugamano, segno del servizio. Perché non se lo toglie? Rileggo l'espressione di Giovanni: quando ebbe dunque lavato i piedi, riprese il mantello, se l'era tolto, si sdraiò di nuovo, si era alzato, però non disse la cosa più importante: perché non si toglie il grembiule? Tra l'altro era bagnato perché ci aveva asciugato i piedi dei discepoli. Perché non si toglie il grembiule con l'asciugatore? Perché questo rimarrà il segno distintivo di Gesù, cioè l'immagine di Dio. L'immagine di Dio che noi dobbiamo conoscere è quella di un Dio con il grembiule del servizio. Perché è Dio? Dio è l'amore che si fa servo degli uomini. Quindi tutte le idee che la religione può aver messo in testa di servire a Dio, eccetera, tutte queste vanno eliminate. Dio non chiede di essere servito, ma è lui che si mette a servizio dell'uomo. Questo è straordinario. Se solo comprendessimo stasera questa sola cosa, già la nostra vita ne sarebbe incredibilmente avvantaggiata. Sapere che Dio è a nostro servizio, che Dio è l'amore che si mette a nostro servizio. Ebbene, continua Gesù, non possiamo analizzare tutto l'episodio, perché vedo che è il tempo che vola. Comunque questo è stato il primo scontro, quindi la prima volta a Cafarnao, quando si capisce che Pietro non ha chiara l'idea di Gesù. Per Pietro Gesù è il Messia che va a conquistare il potere. Lui non ha nessuna intenzione di servire gli altri. Qui l'Evangelista non ci ha detto: ma Pietro poi i piedi si è fatti lavare o no? L'Evangelista non ce lo dice. Poi la cena termina in maniera drammatica, perché dopo questo, dopo aver lasciato il comandamento dell'amore, Gesù al termine annuncia la sua morte ormai imminente. Ebbene, ancora una volta ecco la reazione di Simone, e Gesù dice a loro: dove io vado voi non potete venire. Perché? Perché Gesù va a donare la vita e i discepoli ancora non sono pronti a dare la vita per gli altri, non sono ancora arrivati a questo livello. Allora Gesù dice: dove io vado voi non potete venire. Ebbene, che succede? Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado per ora tu non puoi seguirmi, mi seguiranno più tardi. Di tutto interessante l'importante e solenne insegnamento di Gesù dopo la lavanda dei piedi, con l'annuncio del comandamento nuovo, quello dell'amore vicendevole e di amarsi come Gesù li amati. A Simon Pietro l'unica cosa che gli interessa è sapere perché non può seguire Gesù, dove va e perché non può seguirlo. Ed ecco, notate, Pietro, quindi soltanto il soprannome negativo, quindi sta dicendo qualcosa che non è in sintonia con Gesù. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Lui contraddisse sempre Gesù. Gesù gli ha detto chiaro, gli ha detto: dove io vado per ora tu non puoi seguirmi. E lui non accetta. Signore, perché mai non posso seguirti ora? Ed ecco, darò la mia vita per te. Ecco dove si sbaglia Pietro. Darò la mia vita per te. Chi te l'ha chiesta? Chi te l'ha chiesta? Gesù ha appena detto che lui è venuto a dare lui la vita per i suoi discepoli. Gesù ha detto che lui è il pastore che offre la vita per il suo gregge. Pietro è ancora erede dalla tradizione religiosa. Nella tradizione religiosa l'uomo vive per Dio e tutto quello che deve fare per Dio, al punto anche, se necessario, di dare la vita per Dio. Con Gesù tutto questo è finito. Vedete, prima di Gesù l'orientamento dei credenti nella religione era Dio come traguardo. Tutto quello che si faceva era orientato verso Dio e si faceva per Dio. Con Gesù tutto questo è finito. Con Gesù Dio non è più il traguardo dell'esistenza delle persone, ma è colui che prende l'iniziativa ed è all'inizio. È un Dio che, abbiamo detto, chiede di essere accolto per fondersi con noi, diventare la sua dimora. Ricordate le parole di Gesù: a chi mi ha, il Padre mio e io verremo lui, prenderemo dimora, in modo che la comunità diviene il santuario e questa potenza d'amore va verso gli uomini. Allora con Gesù non c'è più da donare la vita per Dio, perché è Dio che dona la vita agli uomini, ma con Dio e come Dio di dare la vita per gli altri. Questo sì. Mentre prima di Gesù si viveva per Dio, con Gesù si vive di Dio, ed è grande la differenza. Ma Pietro ancora non l'ha capito. Gesù non ha mai chiesto a nessuno di morire per lui. Pietro non ha compreso che Gesù è un Dio al servizio degli uomini. Lui pensa ancora che l'uomo è al servizio di Dio, un Dio per il quale, se necessario, è pronto a dare la vita. Ma è Dio che dona la vita agli uomini. Quindi Gesù non chiede agli uomini di sacrificarsi a Dio, ma lui, l'uomo Dio, l'uomo nel quale si manifesta Dio, si sacrificherà per gli uomini. Quindi non chiede di vivere per Dio, ma di vivere di Dio e con Dio e come Dio. Gli rispose Gesù, e Gesù è molto scettico. Di fronte a questo discepolo gli dice: sono pronto a dare la mia vita per te. Gesù risponde scettico: darai la tua vita per me? In verità ti dico, quando c'è questa doppia affermazione significa che quello che Gesù sta dicendo è importante, la comunità se lo deve ricordare, perché è qualcosa di sicuro. Non canterai il gallo. Perché il canto del gallo? Nel mondo ebraico si credeva di essere immersi in una moltitudine di esseri demoniaci. Tutto quello che non era spiegabile, tutto quello che era incomprensibile, era opera del demonio. Ebbene, la notte si sentiva il canto del gallo, e la notte era il regno delle tenebre, il regno del Satana. Allora si credeva che il gallo fosse il trombettiere del diavolo, un animale demoniaco. Ecco perché a Gerusalemme c'era la proibizione di allevare i galli. Nel Talmud, il libro sacro ebraico, c'è scritto: se vuoi sapere se il demonio stanotte è venuto a visitarti, metti della cenere ai piedi del letto, se al mattino trovi delle impronte come di gallo, è venuto il demonio. Quindi il gallo è il trombettiere di Satana. Non canterai il gallo prima che tu non abbia rinnegato tre volte. Il canto del gallo quindi era un canto di vittoria del diavolo, e Gesù dice che lo rinnegherà tre volte. Il numero tre nella cultura ebraica indica quello che è definitivo, che è completamente è pieno. Quindi Pietro, lui, il strafotente, lui, il gradasso, che ha detto darò la mia vita per te, Gesù dice dare la vita per me, non canterai il gallo che non avrai rinnegato completamente. Ma Pietro, nonostante tutto, si ostina a seguire Gesù e, diciamo così, per sommi capi, perché vedo che il tempo è purtroppo corre veloce, poi siamo di sera, domani avremo più tempo per stare insieme, anche tempo per le domande. Comunque Simone si ostina a seguire Gesù, è il momento drammatico dell'arresto di Gesù, e cosa fa Simone? Ecco perché non era capace di seguire Gesù. Gesù cosa aveva detto a tutti i suoi discepoli, a Simone in particolare? Per adesso non siete capaci di seguirmi. Mentre Gesù viene arrestato, cosa fa Simone? Inaudito. Guardate che siamo all'ultima cena. Hanno mangiato il corpo di Gesù e bevuto il suo sangue. Ebbene, cosa fa Simone? Tirò fuori una spada. Una spada. Ricordino della prima comunione. Ma come serve a dire una spada? Cosa si fa Simone a amare? Nella comunità di Gesù. Gesù ha lasciato il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù, che ha parlato sempre d'amore, Simone c'ha una spada. Non si sa mai, può sempre servire. E cosa fa? Con una precisione chirurgica, Pietro taglia il lobo dell'orecchio destro del servo del sommo sacerdote. Bisogna avere una precisione chirurgica, perché non gli taglia l'orecchio, gli taglia il lobo dell'orecchio destro. Naturalmente la scena ha significato simbolico. Il sommo sacerdote, quando era scelto e veniva consacrato, veniva ucciso un ariete, il sangue dell'ariete veniva sparso sul lobo dell'orecchio destro, e questo significava che diventava sommo sacerdote. Ebbene, all'arresto di Gesù il sommo sacerdote non è andato di persona, questo personaggio così importante non si sporca le mani, ha mandato il suo rappresentante. Servo non significa un servitore. Nella cultura ebraica tutti i funzionari di un re vengono chiamati servi. Simon Pietro non rivolge la sua azione contro un servo qualunque, ma contro il servo, l'articolo determinativo, cioè il rappresentante del sommo sacerdote. Qual è l'azione di Simon Pietro? Simone vuole delegittimare il sommo sacerdote, perché è questo il Messia che lui sta seguendo. Lui non ha capito la novità portata da Gesù. Per Simone e gli altri discepoli, Gesù è un riformatore delle istituzioni religiose. Il Tempio era corrotto, il Messia l'avrebbe purificato. Il sacerdozio era corrotto, il Messia l'avrebbe purificato. La legge era un guazzabuglio, il Messia l'avrebbe interpretata. Loro aspettavano il Messia, che sarebbe stato il riformatore delle istituzioni religiose. Non hanno capito la novità portata da Gesù. Novità per la quale Gesù pagherà la vita. Se Gesù fosse stato un riformatore delle istituzioni religiose, avrebbe avuto tutti dalla sua parte, perché era questo che si aspettava. Gesù non è venuto a riformare, Gesù è venuto ad abolire. Gesù non è venuto a purificare il Tempio, ma a eliminarlo. Non c'è più di un luogo dove andare per rendere culto a Dio, perché Dio non abita nel Tempio, ma l'unico Tempio nel quale Dio abita sono le persone. Non c'è più bisogno di un sacerdote, perché l'intimità degli uomini con Dio sarà piena, sarà intima. Non c'è più bisogno di una legge, perché l'unica norma di comportamento sarà l'amore. Non ci sarà più bisogno di un culto, perché l'unico culto che Dio richiederà sarà il prolungamento del suo amore agli altri. Ma Pietro non lo capisce. Ebbene, Gesù rimprovera Pietro, metti la tua spada nel fodero, e Pietro incomincia a crollare. E mentre Gesù, in un crescendo di avvenimenti, sarà sempre più libero, sempre più signore, sempre più pieno e padrone della propria esistenza, Pietro comincerà il crollo. Mentre Gesù, legato di fronte al sommo sacerdote, non avrà alcuna esitazione a rivendicare la sua realtà, la sua condizione divina, a dire: io sono Pietro, lui che ha detto sono pronto a dare la mia vita per te. Crollerà non di fronte a un sommo sacerdote, non di fronte a una guardia, ma di fronte a una serva. Sapete, nella cultura dell'epoca la donna non contava assolutamente niente, era una nullità. Questa non solo è donna, ma addirittura una serva. Ebbene, di fronte alla serva, Pietro rinnegherà completamente il suo Signore. Come andrà a finire? Lo vedremo domani mattina. Adesso stasera non credo che valga la pena di affrontare questo nuovo argomento. Lo vedremo domani mattina. Gesù, abbiamo visto, può essere tradito, ma lui non tradisce nessuno. Gesù può essere abbandonato, ma lui non abbandona. Allora domani mattina inizieremo con l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù cerca di recuperare questo discepolo che lo ha tradito, questo discepolo che ha abbandonato, e sarà soltanto in questo capitolo, in questo scontro tremendo, che Gesù allora gli dirà: finalmente seguimi. Ma prima gli avrà fatto capire cosa comporta questa seppellita. Quindi domani continuiamo con l'ultimo episodio del Vangelo di Giovanni, poi passiamo ad analizzare l'Evangelista che più di tutti gli altri maltratta la figura di Pietro, e sarà Matteo. E poi continueremo e proseguiremo poi domenica mattina con la conversione di Pietro, con una novità clamorosa. Pietro ci ha messo a convertirsi, ci ha messo, però alla fine gliela fa. Perché Gesù, e questo è il primato di Pietro lo troviamo nel Vangelo di Luca, Gesù ha detto: io ho pregato per te, perché tu ti confermi nella tua fede, e quando tu ti sarai confermato, vai a confermare tutti gli altri. Ebbene, quando Pietro finalmente si convertirà, farà una scelta clamorosa, una scelta drammatica, ma questo lo vedremo domenica mattina. Ecco, credo che possiamo terminare qui questa sera. Io vi ringrazio per l'attenzione, nonostante sia la fine di una giornata, che abbiamo tutti lavorato, viaggiato, siamo stanchi. Domani credo l'orario è alle 9, vero? Sì, domani mattina alle 9, che siamo tutti più freschi. Poi domani, come già annunciato Sergio, c'è il tempo per fare domande e interventi. Vi ringrazio, buonanotte.